Il ritorno del principe. La peste. I greci ebbero Pericle, non vorrei dire. È vero, ma non era solo una questione di personale politico. I greci compresero che se la polis è malata, si ammalano anche le vite dei singoli cittadini. Tutte le soluzioni individuali sono illusorie. Per evitare che le vite dei singoli si ammalino, occorre che tutti profondano il meglio delle loro energie per garantire la buona salute della polis. In quella cultura i cittadini che si disinteressavano del bene della polis erano considerati moralmente squalificati. Socrate accetta la condanna a morte pure se ingiusta e si rifiuta di fuggire pur di non incrinare con tale comportamento la credibilità della legge. Invece, per ritornare al punto di partenza, la situazione attuale fa venire in mente quella della città di Tebe descritta da Sofocle nella tragedia Edipo Re. Come ha ricordato Dacia Maraini in un articolo sul caso Napoli, la città di Tebe si era ammalata perché aveva chiuso gli occhi, perché non aveva saputo né voluto vedere la responsabilità di chi l'aveva governata per decenni, diventando di fatto connivente con un modo di vita che disprezzava la legalità, denigrava lo Stato, umiliava la verità. Chi era dunque colpevole della rovina di Tebe? La radice dell'arbitrio dove nasceva e dove andava a conficcarsi, in quale colpa personale o collettiva, l'uccisore che cerchi sei tu, dice tristemente Tiresia a Edipo. La tua città, Edipo, è una nave sbattuta dai marosi, non ce la fa rialzare la prua dagli abissi della tempesta che ha il colore del sangue e va morendo di infiniti morti. Anche da noi, osserva Dacia Maraini, l'Italia va morendo di infiniti morti. Come un Edipo sicuro di sé, il nostro paese sembra brancolare cieco di fronte al grande tema della responsabilità. Da un delitto sono nati altri delitti, ma già dal primo è mancata la punizione esemplare. Il sentimento di giustizia è stato umiliato. La verità è stata negata. L'offesa alla verità sta all'origine della catastrofe, dice Tiresia, che vede tutto nonostante sia cieco. Quando la questione criminale coinvolge in modo determinante la responsabilità delle classi dirigenti divenendo il male oscuro dello Stato e della democrazia, il paese viene attaccato dalla peste, proprio come Tebe. Seguono le note a piè di pagina della prima parte, Il principe e il declino italiano 113. 1. G. De maestre oeuvres completes lio 1891-92. 373. 2. Il decreto mille proroghe varato il 23 febbraio 2006 prevede infatti che in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Quindi partiti come l'UDEUR, Rifondazione Comunista, i Comunisti Italiani, i Verdi hanno diritto a ricevere i finanziamenti relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 tenuto conto dello scioglimento anticipato della Camera e del Senato eletti nel 2006. 3. Per un'articolata casistica giudiziaria si rinvia a Barbacetto, Gomez, Travaglio, Mani Pulite, Editori Riuniti, Roma 2002, in particolare 183 e seguenti. 4. Per un'accurata ricostruzione dei casi giudiziari citati si rinvia a Barbacetto, Gomez, Travaglio, Mani Sporche, Chiare Lettere, Milano 2007. In particolare, a proposito dell'incrocio di interessi, si rinvia per esempio a 376. 5. Kfr. G. Maranini, Storia del potere in Italia, Vallecchi, Firenze 1968. 452 e seguenti. 6. esemplari restano in proposito le pagine dedicate al rilievo strategico dell'indipendenza e autonomia dell'ordine giudiziario da Maranini nell'opera citata. App. 260. La sovranità effettiva nella loro sfera dei giudici sempre apparve sul piano storico come sul piano logico la premessa e la condizione di ogni ulteriore efficace divisione dei poteri, perché la divisione dei poteri non è che un modo per assicurare il regno della legge, l'imparziale traduzione del comando generale e astratto della legge nel comando specifico e concreto. Se il giudice non è sovrano nella sua funzione, l'esistenza della legge si riduce a un mero inganno, la norma precostituita in realtà non esiste più, esiste solo un comando che il potere politico adegua alla sua mutevole convenienza, caso per caso. Solo quando la norma viene applicata, e cioè ridotta al concreto, da un giudice indipendente, gli organi stessi dello Stato, quelli esecutivi come quelli legislativi, sono anch'essi forzati al rispetto della norma, che possono modificare con le dovute procedure, ma non autoritariamente deformare o violare in sede di applicazione. È a questo punto e non prima che il suddito si trasforma in cittadino. È a questo punto e non prima che le competenze e i poteri dei vari organi costituzionali acquistano consistenza. App. 459. La legge mette dunque in gioco una garanzia davvero fondamentale, una garanzia che è condizione di tutte le altre garanzie, poiché tutte si fondano sulla giustizia, e se la giustizia vacilla, tutte vacillano. 459. E Maranini ricorda in proposito la celebre massima di David Hume. Tutto il nostro sistema politico, e ciascuno degli organi suoi, l'esercito, la flotta, le due camere e via dicendo, tutto ciò non è che mezzo a un solo e unico fine, la conservazione e la libertà dei 12 grandi giudici d'Inghilterra. 7. Alcuni punti qualificanti della cosiddetta bozza Boato meritano di essere ricordati per comprendere la trasversalità e la sostanziale continuità nel tempo dell'avversione all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Nella bozza veniva enfatizzato il momento della devianza mediante l'istituzione di un organo chiamato Corte di Giustizia della Magistratura, che sottraeva la materia disciplinare al Consiglio Superiore, frammentando così il governo della magistratura. Una logica, questa, confermata dalla divisione in sezioni del Consiglio, una riservata ai giudici e l'altra ai pubblici ministeri. I politici nel Consiglio passavano da un terzo a due quinti, con un aumento che aveva il solo significato di una pubblica dichiarazione di sfiducia verso i magistrati. Veniva realizzata la separazione delle carriere, e non delle sole funzioni, tra giudici e pubblici ministeri, e per questi ultimi si virava verso logiche di governo gerarchico degli uffici. Tendenza che trovava uno sbocco nella previsione di una relazione annuale al Parlamento del Ministro della Giustizia anche sull'esercizio dell'azione penale. 8. L'articolo 7 del decreto legge numero 152/91 prevede due particolari aggravanti per tutti i delitti puniti con pene diverse dall'ergastolo. La prima di tali aggravanti ricorre quando il soggetto, pur senza essere partecipe o concorrere nel reato di associazione mafiosa, delinque utilizzando il metodo mafioso. La Cassazione ha precisato che tale aggravante sussiste quando il non associato pone in essere una condotta idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica, non necessariamente su una o più persone determinate, ma all'occorrenza anche su un numero indeterminato di persone conculcate nella loro libertà e tranquillità con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà. Essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la contraddistinguono, sia già di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. Seconda parte. Il principe e l'eterna corruzione. Premessa. Prima di analizzare più in profondità il problema della corruzione, possiamo sintetizzare la chiave di lettura dei fenomeni finora esposti. La storia politica italiana è stata segnata dalla figura del principe, la componente più arcaica e premoderna della nostra classe dirigente, il cui modo di praticare la lotta politica si è declinato, oltre che in termini palesi e legittimi, anche in forme criminali le cui principali espressioni sono state la corruzione, lo stragismo e la mafia. Si tratta di una criminalità che, essendo espressione del potere, ha ricadute sulla forma dello Stato, sempre esposto a un processo di involuzione illiberale e autoritaria, sulla coesione e lo sviluppo sociale gravemente compromessi dal dilagare di un'illegalità che produce un senso di solitudine nei cittadini e un disincanto nei confronti della politica che si traduce in disprezzo sull'economia zavorrata dalla predazione incontinente delle risorse destinate allo Stato sociale e allo sviluppo. Cominciamo dalla corruzione. Se vogliamo cogliere appieno la natura non episodica ma strutturale della corruzione nella storia italiana, dobbiamo affrancarci dalla cultura da rassegna stampa tutta appiattita sul presente, che sull'onda del contingente insegue di volta in volta con affanno l'ultimo caso di cronaca. Potremmo definirla la cultura dell'ultimo anello, che restando disancorato dagli anelli precedenti non consente di riannodare i fili del presente a quelli del passato, tessendo così un'unica trama globale. Il primo grande scandalo, la banca romana. Da quale anello vogliamo cominciare? Direi dallo scandalo della banca romana esploso nel 1892, il primo grande scandalo finanziario dell'età monarchica dopo l'unità d'Italia, a seguito del quale si istituì la Banca d'Italia, una bancopoli di cui vi è cenno in tutti i libri di storia e che, non a caso, presenta alcuni tratti comuni con i più recenti casi di bancopoli. Dopo l'unificazione e il trasferimento della capitale del regno a Roma, era iniziata una selvaggia speculazione immobiliare trainata dai palazzinari del tempo, molti dei quali, grazie a raccomandazioni di vertici politici e istituzionali, costruivano senza rischiare capitali propri in quanto utilizzavano quelli generosamente forniti loro da alcune banche senza adeguate garanzie. Verso la fine del secolo, la bolla immobiliare iniziò a sgonfiarsi trascinando nella crisi molte società edili e alcune delle banche che avevano concesso loro crediti senza garanzie. Tra queste vi era la Banca Tiberina, che rischiava di fallire compromettendo gli interessi di taluni esponenti della famiglia reale e che, pertanto, venne salvata grazie all'intervento della Banca Romana retta dal governatore Bernardo Tanlongo, nominato da quella famiglia. Ma poco tempo dopo anche la Banca Romana entrò in crisi, sia perché dissanguata da questa operazione di salvataggio, sia perché, come sarà accertato, era diventata la cassaforte alla quale attingevano illecitamente e a piene mani i potenti del tempo. Nel corso di un'ispezione disposta a seguito di alcune interpellanze parlamentari, un onesto funzionario di nome Gustavo Biagini accerta che la Banca Romana, uno dei 5 istituti autorizzati a stampare carta moneta per conto dello Stato, aveva emesso banconote alcuni milioni del tempo in eccedenza alle quote rigorosamente stabilite da leggi e regolamenti. Biagini interroga in proposito il governatore Tanlongo, il quale per tutta risposta gli chiede in tono amichevole che stipendio ha, se è in grado di mantenere decorosamente la moglie e i 4 figli. Quindi, con disinvoltura, indicando un pacco che ha appoggiato sulla scrivania, aggiunge: lei potrebbe da un giorno all'altro cambiare la sua posizione. Biagini non accetta la proposta e nell'ottobre 1889 presenta una relazione completa sull'accaduto al ministro Antonio Monzilli. Ma la relazione resta nei cassetti per ben 3 anni e l'onesto Biagini, per la sua preziosa opera, viene promosso e trasferito altrove. Bernardo Tanlongo viene nominato senatore del regno e componente della regia commissione di vigilanza del debito pubblico. Nel frattempo la situazione della Banca Romana si aggrava sempre di più, lo scandalo diventa incontenibile ed esplode sulla stampa nazionale anche a seguito di una battaglia parlamentare per riesumare la relazione ispettiva insabbiata. Viene quindi disposta una nuova ispezione e viene iniziata un'indagine penale che porterà all'arresto prima di Tanlongo nel gennaio del 1893 e poi di altri colletti bianchi. A seguito delle indagini si accerta che era stata fabbricata un'enorme quantità di moneta falsa mediante la duplicazione di serie e di numeri di biglietti di precedenti creazioni legali. Circa 40 milioni del tempo, l'equivalente di circa 60 miliardi di oggi. La cassa era stata inoltre defraudata di una somma molto elevata, circa 20 milioni. La banca era seppellita da una catasta di cambiali in sofferenza, per la maggior parte firmate da nomi illustri della politica e del giornalismo. Gli illeciti erano stati realizzati mediante una serie di falsi contabili e operazioni bancarie simulate. I deputati, compresi alcuni ministri o ex ministri compromessi verso Tanlongo, dal quale avevano ricevuto generosi prestiti mai restituiti, erano circa 150. Il processo, apertosi a Roma nel 1894, si concluse dopo 61 udienze con l'assoluzione di tutti gli imputati, i responsabili della banca, un deputato e 2 funzionari preposti alla vigilanza dell'istituto. Sembra la grande madre di tutte le bancopoli. E i fatti accertati, immagino, rimasero senza colpevoli. Naturalmente. Lo scandalo di quell'assoluzione viene denunciato da Giolitti, il quale in una lettera rivolta al re Umberto utilizza parole che potrebbero essere scritte oggi a dimostrazione della continuità dell'impunità della criminalità del potere nel nostro paese. L'assoluzione scandalosa di ladri di milioni ha fatto purtroppo una triste reputazione al nostro paese e ha dimostrato alle classi povere che le leggi penali non raggiungono in Italia i grossi delinquenti. Ora si aggiungerà la prova che i grossi delinquenti in Italia, oltre a essere assolti, possono con i milioni rubati far processare coloro che li avevano denunciati e messi in carcere. Almeno il presidente del Consiglio assunse quella posizione. Purtroppo Giolitti predicava bene, ma razzolava male. Anche lui si trovò infatti coinvolto in quel ciclone. Dopo l'arresto di Tanlongo, la polizia, che operava alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno, cioè del governo, aveva compiuto un blitz nei locali della Banca Romana senza alcun mandato della magistratura. Dalle deposizioni testimoniali era risultato che i funzionari di polizia, prima di formalizzare il sequestro, avevano fatto sparire molti documenti scottanti che coinvolgevano la responsabilità di importanti uomini politici. L'ispettore Mainetti e il delegato Montalto, che avevano eseguito le operazioni dopo appena 2 giorni, erano stati promossi con menzione onorevole. Era emerso inoltre che, molto stranamente, la sera stessa della denuncia si era svolta una riunione tra il procuratore generale, il procuratore del re e il giudice istruttore, non negli uffici giudiziari ma al Ministero dell'Interno. Si aprì dunque un procedimento nei confronti dei funzionari di pubblica sicurezza che avevano eseguito le perquisizioni ed effettuato il sequestro, procedimento che coinvolse come mandante della sottrazione dei documenti l'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio dei Ministri in carica e ministro dell'Interno all'epoca in cui si erano verificati i fatti. Dopo varie traversie, anche Giolitti uscì di scena grazie a una provvidenziale sentenza della Cassazione che stabilì che i reati compiuti da ex ministri erano sottratti al giudice ordinario, sia che provenissero da un abuso di potere ministeriale, sia che avessero un movente politico o dovessero essere considerati come un mezzo a fine politico. Quale fu la reazione della pubblica opinione? L'assoluzione generale per lo scandalo della Banca Romana fu così commentato dalla Rivista Penale, una delle più autorevoli riviste giuridiche del tempo. Fu un verdetto che da molti si prevedeva, e in modo tale da far sorprendere come mai non si provvedesse per scongiurarlo con la sospensione del dibattimento. Ma tutto, anzi, parve che congiurasse per venire a questa conclusione. Dai primi passi dell'istruttoria alla sentenza di accusa, alla fissazione della sede del giudizio, alla scelta del PM, al modo in cui fu condotto il dibattimento, agli episodi dolorosi e deplorevolissimi che si tollerarono, tutto parve rivolto al triste epilogo. Per evidenziare lo scarto culturale esistente tra la classe dirigente nazionale e quella di altri paesi europei, vale la pena ricordare che in quegli stessi anni in Francia si era svolto un processo per lo scandalo finanziario del Canale di Panama, che aveva pure coinvolto degli uomini politici imputati di avere ricevuto denaro per dare voto favorevole alla legge che autorizzava il prestito Panama. In quel paese le cose erano andate molto diversamente. In che modo? La Corte di Cassazione francese aveva respinto il ricorso con il quale deputati e senatori avevano sostenuto il divieto di sindacare il loro voto per l'immunità parlamentare che vi era connessa, ritenendo che il divieto di sindacare il voto dei parlamentari non si estendeva agli atti che un membro del Parlamento avesse compiuto criminalmente, ancorché in connessione con le opinioni e i voti emessi in una delle 2 camere. Criminalmente, un avverbio al quale la classe politica italiana, da allora a oggi, non ha mai riconosciuto diritto di cittadinanza nel suo vocabolario. E infatti era bastato quell'avverbio a fare la differenza, e il processo francese si concluse con la condanna dei principali imputati. Una lezione di senso dello Stato inimmaginabile ieri come oggi in un paese come il nostro. E per comprendere come ci troviamo all'interno di una storia circolare destinata a ripetersi, basti ricordare la motivazione con la quale nel 1996, circa un secolo dopo lo scandalo della Banca Romana, la nostra Camera dei Deputati respinse la richiesta di autorizzazione a procedere per il reato di corruzione avanzata nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino, accusato di avere ricevuto in qualità di presidente della Commissione Bilancio della Camera 4 miliardi dalle aziende che dovevano realizzare il metro collinare di Napoli per far passare nella legge finanziaria dello Stato lo stanziamento necessario. Con quale motivazione fu respinta la richiesta di autorizzazione a procedere? L'autorizzazione fu negata con la motivazione che in sostanza il comportamento contestato rientrava tra le prerogative insindacabili del parlamentare. Una motivazione singolare. Dopo la vicenda della Banca Romana, stava per esplodere in campo nazionale un altro scandalo bancario, quello della gestione illegale del Banco di Sicilia. Di questa storia però parleremo nel capitolo dedicato alla mafia, perché in quel caso il principe, invece del metodo di insabbiamento soft messo in opera per chiudere lo scandalo della Banca Romana, adottò quello hard. Metodo hard. Insabbiare fisicamente, seppellire cioè sotto 2 metri di terra e sabbia tutti coloro che a causa della loro incorruttibilità rompono il grande gioco del potere, ponendo così a rischio gli equilibri del sistema. In quel caso si procedette a insabbiare il direttore generale del Banco di Sicilia, l'incorruttibile Emanuele Notarbartolo, dopo averlo fatto assassinare da killer mafiosi il 1 febbraio 1893 a colpi di coltello sulla carrozza di un treno. Ma tornando per ora al metodo soft, quella della Banca Romana fu solo la prima di una serie interminabile di assoluzioni scandalose. Con una assoluzione generale nei primi decenni del Novecento si concluse anche il processo per un altro grande scandalo bancario che riguardava la Banca Italiana di Sconto e che coinvolse, oltre che numerosi colletti bianchi, anche 4 senatori del regno per i quali il Senato si costituì in Alta Corte di Giustizia. Con generali assoluzioni si conclusero, sempre all'inizio del secolo, anche numerosi processi per frodi nelle forniture militari. Con riferimento a una di queste assoluzioni la rivista penale commentò: effetto non certamente favorevole per il prestigio della giustizia e dell'amministrazione. Risultato finale: che molto probabilmente i vampiri dell'una e dell'altra seguiteranno imperturbati le loro ignobili imprese. Evviva la guerra! Nel libro Storia del potere in Italia, lo storico Giuseppe Maranini osservava: la giustizia non aveva potuto colpire i responsabili degli scandali finanziari dell'epoca crispina, non aveva potuto carcerare i mazzieri di Giolitti, non poteva neppure reprimere, se il governo non lo voleva, le violenze rosse e più tardi le violenze fasciste. Molti giudici nonostante tutto si esposero coraggiosamente, ma solo per constatare il loro avvilimento e la loro impotenza, come appare dal drammatico atto di accusa pubblicato sulla rivista Magistratura. Anche se osavano sfidare la disgrazia politica con tutte le sue conseguenze, non disponevano della polizia giudiziaria e la pubblica accusa era in virtù delle leggi agli ordini del governo, fossero ordini di viltà oppure ordini di sopraffazione e persecuzione. Se si esaminano i documenti di archivio, si può poi verificare come i pochi magistrati che nel periodo prefascista avevano osato promuovere certe indagini e avevano espresso le critiche alle quali ho accennato, subirono una via crucis che li spinse ai margini stroncando le loro carriere.